Amici di Ombre Gialle, buonasera. Oggi torniamo a parlare del delitto di Meredith Kercher, l'omicidio di Meredith Kercher, una studentessa inglese ventenne venuta a Perugia per imparare la lingua italiana, venuta a Perugia perché a Perugia ha sede una delle più importanti università per stranieri d'Italia. Parliamo dell'omicidio di Meredith Kercher prendendo spunto dal libro Reperto 36, Autonomia giudiziaria dell'omicidio di Meredith Kercher, appunto, un libro scritto da me e da un altro giornalista, Luca Fiorucci, edito da Morlacchi Editore. Parliamo di questo delitto perché è stato al centro di una iniziativa di un circolo culturale molto importante di Caserta, al quale sono intervenuti avvocati, criminologi, giornalisti e altri esperti del settore. Quello che in questo podcast mi interessa affrontare non è tanto quello che il libro, il contenuto del libro, che in realtà il libro è una fotografia, come ce ne sono state poche, delle indagini, del delitto, scusate, prima del delitto, poi delle indagini, di come sono state svolte le indagini. Con una forte prevalenza dell'indagine scientifica sull'indagine tradizionale, e quindi è una fotografia, Reperto 36, dell'intera vicenda giudiziaria, quindi dello svolgimento processuale che, come tutti sapete, ad un certo punto si è bloccato per uno degli imputati, Livoriano Rudi Ghedè, che è stato processato con il rito abbreviato e ha già terminato di fare i conti, di regolare i suoi conti con la giustizia, e poi gli altri due imputati, Amanda Knox e Raffaele Sollecito, che una volta sono stati condannati, poi sono stati assolti, sono stati di nuovo condannati e infine completamente scagionati dalla Suprema Corte di Cassazione. Questo, per sommi capi, come dicevo, è la vicenda giudiziaria, ma su quella cosa sulla quale intendo soffermarmi in questa chiacchierata che sto facendo con voi è alcune osservazioni sul funzionamento della macchina giudiziaria nel nostro paese. Il funzionamento della giustizia di un paese è lo specchio della qualità della democrazia di questo paese, ma non voglio farla troppo lunga perché durante questo incontro che abbiamo avuto con il circolo letterario Ortensia di Caserta è intervenuto l'avvocato Nicodemo Gentile, che ha difeso Rudi Ghedè, come credo che molti di voi sappiano. Nicodemo Gentile ha fatto un'osservazione interessante che ora io vi ripropongo da una registrazione. Vi prego, rimanete in ascolto.
Oddio, dà un certo tipo di un po' di brividi, insomma, questa storia. Devo essere sincera, non è molto semplice da capire e chi lo sa se un domani si scoprirà qualche altra cosa. Questo lascia molto, proprio questi dubbi, questa incertezza fa riflettere, fa anche un po' paura, devo essere sincera, per alcuni versi, secondo me. Però noi saremo qui, vuol dire che il team Fiorucci scriveranno un altro libro se del caso.
Lascia un po' quel senso di irrisolto addosso, no? Quel
Questo
senso di
sì,
proprio la stessa espressione con.
sì, la sensazione dopo aver letto anche il libro, dopo aver ascoltato tante riflessioni di questo bellissimo parterre. In effetti, sì, a me oggi lascia tanti dubbi, sinceramente, questo caso. E quindi vedremo il prosieguo, vedremo se ci saranno degli effetti sorpresa, però insomma, dopo tanti anni non saprei. Però questo fa riflettere perché tanti casi anche in Italia hanno lasciato qualche dubbio e
E a volte ci si lascia un po' distogliere dalle apparenze e non vengono poi approfonditi alcuni aspetti che possono essere fondamentali, vero Nicodemo? Diciamo che da tutta questa situazione la giustizia italiana non è venuta fuori troppo bene, devo dire, l'immagine della giustizia italiana nel mondo. Hai il microfono spento, Nicodemo.
due grandi sconfitti in questa vicenda. Ovviamente la vittima, che ha pagato, a mio avviso, il fatto che mentre nelle aule dei vari processi, perché sono stati infiniti, è stata difesa in modo egregio da un collega, Francesco Maresca, che è stato veramente un difensore di parte civile molto tecnico, attento, che è stato molto bravo e ha fatto la difesa privata come era giusto fare. Però da un punto di vista esterno all'aula, purtroppo il fatto che i genitori erano distanti, la famiglia era distante, si è consentito un po' di andare oltre, non c'è stato sicuramente questo argine. La città, giustamente come diceva Alvaro, come sottolineava Luca, in realtà Meredith non è figlia di quel territorio, Meredith era una delle tante ragazze, poi Perugia è città dell'università per stranieri, quindi c'è stato questo, diciamo, no, incrocio di situazioni. E la seconda sconfitta è la giustizia, la giustizia che a un certo punto, con grande mestiere, chiude e dice: noi dobbiamo stabilizzare il tutto, ma sono quelle verità che io chiamo verità senza verità, no? Sono quelle forme di chiusura, questo è, io faccio il giudice, gli elementi non ci sono, non so se sono colpevole o meno, ma io non li posso condannare. Adesso semplifico ovviamente. Però è un guazzabuglio senza né capo né coda il processo Meredith, e vi dico anche un'altra cosa, di questo evidentemente ne sono convinto alla luce di un lungo lavoro sugli atti, sulle carte, sulle persone, su tante ore di colloqui, che in questo caso io ho la netta sensazione che la verità processuale abbia fagocitato quella storica fino quasi a sostituirla, a creare una sorta di quasi verità parallela, mettendola un po' da parte, perché se ci sono due innocenti, io sono dispiaciuto che questi hanno fatto 4 anni di carcere, perché signori, un giorno è qualcosa. Io ho avuto modo di vedere, sentire il papà di Sollecito, il dottore, di vedere questo ragazzino. L'Italia, per l'Italia questi due giovani, Sollecito e Amanda, sono colpevoli. Io ho questa netta sensazione, e l'ho visto, Raffaele Sollecito, sono ragazzi che 4 anni di carcere, adesso si scherza, ma non si sopportano. Se è vero che sono innocenti, pensate il sistema. Ricordatevi una cosa, che questa vicenda, Alvaro lo sa molto bene, Luca altrettanto, l'avranno anche detto, parte da un errore madornale, che è l'impronta di scarpe, nessuno l'ha ricordata, ma io ero in Cassazione quel giorno, perché abbiamo discusso il 311, quindi no, siamo in fase ovviamente cautelare, siamo nel momento ancora dell'indagine. Quando quella macchia ematica che rappresentava in modo forte una scarpa è stato oggetto di discussione ampia e forte, la Cassazione l'ha attribuita ad Raffaele Sollecito, dopodiché poi va bene, c'è stata tutta una serie di ulteriori consulenze con la prova scientifica, poi Rudi ha addirittura ammesso l'esistenza di un altro paio di scarpe e da lì tutto il percorso. Vedete quanto è difficile questa verità, vedete come è complessa questa vicenda, non a caso, come Alvaro ha ricordato, ne ha parlato tutto il mondo e soprattutto se ne parla ancora. E perché? E beh, perché è una verità che non soddisfa nessuno, che non soddisfa i genitori di Meredith, non soddisfa sicuramente da un punto di vista del fatto che ormai non possono essere più, diciamo, coinvolti in ulteriori procedimenti, sicuramente ad Amanda e a Sollecito, ma hanno fatto 4 anni di carcere e quindi è una coperta corta. Chi la tira? Perché? Perché in realtà io credo che la giustizia in questo caso ha deragliato. Hanno chiuso, perché fanno così, con tanto mestiere, il fatto è chiuso, ognuno si tiene la sua, però ne parliamo stasera, siamo tutti professionisti, proprio perché evidentemente è stato chiuso, ma è stato chiuso male.
Avete sentito durante questo intervento registrato la professoressa Giovanna Barca e l'avvocata Francesca Della Ratta, che è una delle promotrici di questo circolo culturale. Ecco, io con le parole di Nicodemo Gentile chiuderei questa nostra conversazione, questo mio intervento che ha cercato di fotografare un po' la macchina della giustizia italiana e di fotografare un po' anche il suo funzionamento. Alla prossima, arrivederci, grazie.